Buongiorno a tutti. Ok, il tema di questa mattina, libertà dello spirito, libertà nello spirito. Allora, cominciare a leggere questo brano, lo leggo un po' qualche versetto prima, quindi comincio dal versetto 13, anche se non c'è lì, ma poi ci arriviamo, comunque. Dice, non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse, infatti sino al giorno d'oggi, ottuse significa ottenebrate, cioè che non riuscivano a vedere la realtà, infatti sino al giorno d'oggi quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. C'è un altro brano che mi veniva venuto davanti questa mattina che rispecchia un po' questo, un caso eccezionale, ma in questo tempo può diventare, cioè in questo brano ci parla di qualcosa che dovrebbe essere più o meno normale per noi, anche se non nello stesso modo. Ed è in Atti, capitolo 7, quando parla di Stefano che veniva lapidato, non era una bella situazione, ma dice una cosa interessante che mi sembra vada un po' in linea con questo brano, poi vi spiego perché. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissato gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Non so se vedete una relazione. Qua dice che noi abbiamo questa libertà nello Spirito Santo di permettere allo Spirito Santo di contemplare la gloria di Gesù, e che attraverso questa contemplazione noi possiamo essere trasformati da un livello di gloria ad un altro, ok? Un progresso, una trasformazione, un progresso. Ma quello che ci fa progredire è di avere questa libertà nello Spirito Santo di vedere, di fissare lo sguardo, di vedere Gesù nella sua posizione oggi e quello che lui può fare nella nostra vita. Ora c'è una cosa che riflettevo mentre meditavo questo, cioè da un po' che lo medito, ma che riflettevo questa settimana, quelli che sono pratici, stamattina c'è l'italiano che parte, non lo so, di computer ma anche di telefonie, sapete che ogni tanto dobbiamo fare un aggiornamento, ok? E dicevo, Signore, anche noi dobbiamo fare un aggiornamento di tanto in tanto. E stavo riflettendo che mentre in italiano c'è solo una parola per aggiornamento, in inglese ce ne sono due, che hanno un significato diverso. Allora, è difficile tradurlo con una parola, ma ci sono due termini in inglese di aggiornamento, uno che si chiama update, aggiornamento alla data di oggi, ma è più di quello, è un altro che si chiama upgrade. Allora, un update, giusto, perché comunque tutto in inglese, queste cose sono in inglese, dice consiste nel rendere e mantenere aggiornato qualcosa, mentre un upgrade consiste nel portare qualcosa a uno standard più elevato aggiungendo o sostituendo qualche componente. Gli update possono verificarsi di tanto in tanto, mentre gli upgrade non si verificano molto spesso. Gli update sono generalmente gratuiti, mentre gli upgrade possono essere a pagamento, cioè richiedono un prezzo da pagare. Allora ho riflettuto che in effetti quello, nel contesto di quello che abbiamo letto, penso che, almeno io dico per me, ma anche come Chiesa in generale, noi abbiamo bisogno di un upgrade piuttosto che un update. L'update possiamo farlo tanto in tanto, possiamo sentire la parola di Dio, possiamo aggiustare delle cose, ma l'upgrade è qualcosa di più. È qualcosa che ci porta a un livello più alto. E credo che noi abbiamo bisogno, specialmente in questo periodo, di arrivare e di passare a un livello più alto. Abbiamo bisogno quindi di un upgrade. E l'upgrade, come dice qui, spesso, ma nel nostro caso vale questo, richiede un prezzo da pagare, richiede un impegno, richiede del tempo, richiede delle rinunce, richiede mettersi davanti a Dio per vedere se sono delle cose da mettere in ordine. Non possiamo vivere un upgrade giusto così in un modo facile e leggero. Ma io credo, e lo credo per me, che abbiamo bisogno di questo upgrade per riscoprire cosa vuol dire la libertà dello spirito. Di quale libertà Paolo sta parlando qui? Dal contesto che abbiamo letto, che parla del popolo ebreo, che per tanto tempo e ancora oggi in generale non ha questo velo su di sé, perché abbiamo detto solo Cristo può togliere questo velo per vedere la realtà di quello che Dio diceva nell'Antico Testamento e di riconoscere il Messia, è in questo contesto che l'Apostolo Paolo parla di libertà nello spirito, libertà da tutto quello che ci impedisce di guardare, di fissare il nostro sguardo su Gesù, di contemplarlo e di essere trasformati. Ok? Quindi oggigiorno, dice l'Apostolo Paolo, oggi abbiamo questa libertà perché abbiamo ricevuto Cristo, abbiamo lo Spirito Santo che dovrebbe dimorare in noi, se lo abbiamo ricevuto, ed è proprio attraverso lo Spirito Santo che è libero di agire in noi che noi possiamo essere liberati da qualsiasi impedimento che ci impedisce di vedere realmente Gesù come Lui è, di vedere Dio come Lui è, di vedere tutto quello che Gesù ha fatto per noi, di quello che è disponibile per noi, di rivederci, di riaggiornarci appunto con una nuova rivelazione. Abbiamo letto questo prima, se riesco a cambiare. Ok. Abbiamo visto le loro menti erano velate e non riescono a vedere, ma noi dovremmo avere questi occhi aperti, noi che abbiamo ricevuto Gesù, e dovremmo cogliere quello che vedere e comprendere tutta la pienezza, la completezza di quello che Dio ha provveduto in noi in Cristo Gesù. E questo non dipende da una nostra capacità, dalla nostra intelligenza, ma dipende, come dice qui, dall'azione dello Spirito Santo in noi. È Lui che lo fa, è Lui che ci dà questa libertà, è Lui che provvede questa libertà. L'Apostolo Paolo prega in Efesini proprio in questo senso e dice: io prego per voi affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente ed egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. E Efesini 3:19, un'altra preghiera: prego affinché Dio vi dia di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E prima l'Apostolo Paolo dice: prego perché voi per mezzo dello Spirito Santo siate rinforzati nel vostro uomo interiore, nel vostro spirito. Quindi non possiamo raggiungere questa rivelazione, questa comprensione, a meno che sia per l'opera dello Spirito Santo in noi. Okay? È Lui che ci dà la libertà di vedere completamente quello che è Dio per noi. Quindi credo che l'upgrade vuol dire chiedere a Dio di visitarci in un modo nuovo e di portarci una pienezza di Spirito Santo rinnovata e fresca che ci permetta di fare questo salto in avanti e di recuperare tutte le cose che in fondo nel passare degli anni e dei secoli abbiamo perso per strada. Ci sono cose che conosciamo nella nostra mente perché le abbiamo lette, perché le leggiamo nella parola di Dio. Questo non ci permette, questo soltanto non ci permette di realizzarlo, ma è lo Spirito Santo che sia libero in noi, se è libero in noi, può portarci a questa rivelazione. Gesù parla di vita abbondante, dice: sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza. Qui l'Apostolo Paolo Efesini parla: ricolmi della pienezza di Dio. Non è qualche cosa di per la sopravvivenza, ma è qualcosa di abbondante, che è talmente abbondante che può scaturire da noi e benedire gli altri intorno a noi. Questa è l'abbondanza. L'abbondanza non è il giusto per sopravvivere, l'abbondanza è per andare oltre la sopravvivenza, per avere talmente tanto per noi che possiamo liberare gli altri. Parla addirittura di arrivare a tutta la pienezza di Dio in noi, almeno quella che possiamo contenere oggi. Credo che se noi avessimo questa pienezza in Dio, cioè io dico per me, la nostra vita sarebbe diversa e le persone intorno a noi lo saprebbero chiaramente. Ma noi dobbiamo aspirare a questa abbondanza. Non possiamo limitarci alla sopravvivenza e dire giusto per noi, Signore, benedicici che abbiamo da sopravvivere. No, noi abbiamo, Dio ci chiede di ricevere abbondanza perché possiamo abbondare. In Giovanni 1,16 c'è scritto, dalla sua pienezza, cioè dalla pienezza di Cristo, noi abbiamo ricevuto tutti grazia su grazia. E la parola grazia, un altro aspetto della parola grazia, è favore. Il favore di Dio sopra favori, favore. Dio, siamo in accordo con Dio, siamo allineati con Lui e Dio libera il suo favore su favore. Quindi, di nuovo, è un'abbondanza perché viene dalla pienezza di Cristo. Okay? Cristo era pieno e poteva liberare l'abbondanza. Dio dice, sono venuto per darvi una vita abbondante, per quale motivo? Perché anche noi possiamo manifestare questo favore intorno a noi. Allora abbiamo bisogno di una nuova consapevolezza. Abbiamo cantato questa mattina, Signore, dacci una nuova consapevolezza. Una nuova consapevolezza che lo Spirito Santo abita in noi ed è in noi per portare questa realtà di darci di vedere realmente quello che Dio ha per noi e di poterlo ricevere in modo abbondante e pieno. Anche noi abbiamo bisogno che i nostri occhi siano aperti e possiamo vedere come sono le cose. Dobbiamo di nuovo permettere, come dice qui l'Apostolo Paolo, qui in Seconda Corinzi, dice che lo Spirito è il Signore, e dove lo Spirito c'è la libertà. Ma la libertà c'è quando lo Spirito Santo è Signore della situazione, quando è Signore della nostra vita, quando è Signore del nostro stare insieme, cioè è Lui che guida le cose, Lui che dirige, è Lui che fa quello che Lui desidera, perché è il Signore, cioè se lo Spirito Santo non è il Signore, non può fare quello che vuole, quindi bisogna dargli il posto che gli compete. Il problema è che ci sono nella nostra vita, tutti noi, ci sono delle aree cieche, delle aree che non vedono, ci sono delle aree nella nostra vita che non sono ancora conquistate dallo Spirito Santo, perché le stiamo ancora gestendo noi in qualche modo per diverse ragioni, e quelle aree sono una ragione di cecità, non ci permettono di vedere le cose come sono veramente. Sono aree che non sono state ancora conquistate da Dio, sono delle abitudini religiose che abbiamo messo insieme che sono diventate la nostra falsa sicurezza, sono dei peccati non confessati, sono dell'incredulità e via di seguito. Sono tutte aree che non abbiamo ancora esposto al lavoro dello Spirito Santo, di cui lo Spirito Santo non è ancora il Signore, cioè il padrone, colui che dirige queste aree. Ognuno di noi abbiamo le nostre sicurezze che abbiamo stabilite nella nostra vita normale e ce le teniamo ben strette perché abbiamo paura di lasciarle andare. Beh, lo Spirito Santo deve diventare Signore anche di queste aree. E quando dico questo lo dico prima di tutto per me. Ora, lo Spirito Santo sa quali sono queste aree, non è che a Lui sono nascoste, magari non ce ne rendiamo più conto noi, perché a volte ci sono delle abitudini che sviluppiamo e diventiamo insensibili a quelle cose, non le vediamo nemmeno, ma lo Spirito Santo le vede. Lo Spirito Santo vede sia queste aree nascoste e vede anche le cose buone che ci sono dentro di noi che noi non vediamo, e lo Spirito Santo può rivelare l'une cose e le altre. E noi dobbiamo cercare e chiedere allo Spirito Santo veramente che possa entrare in tutte queste aree, in tutte queste zone e portare la libertà, in modo che queste aree siano liberate e noi possiamo vedere con i nostri occhi, i nostri occhi dello Spirito. Non sto parlando soltanto di mente, sto parlando di cose profonde nel nostro cuore che noi magari non immaginiamo neanche, ma soffocano la capacità del nostro spirito di vedere per mezzo dello Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo ci rivela e diventa Signore, allora è lì che Lui può intervenire e darci la possibilità di redimere di nuovo queste aree per mezzo del Signore Gesù, attraverso l'opera di redenzione, e quindi liberare queste aree per Lui. È solo lo Spirito Santo che è in grado di fare questo, è solo lo Spirito Santo che può guarire, è solo lo Spirito Santo che può liberare, È solo lo Spirito Santo che può restituire le cose che sono perse, è solo lo Spirito Santo che può risuscitare le cose che sono in qualche modo morte dentro di noi. Deve avere la libertà di compiere questo, e questa libertà ci permetterà di muoverci nello stesso modo che Gesù si è mosso, perché Gesù ha detto: voi farete opere maggiori delle mie. E questo mi è una bella sfida. Scusate, vado avanti. Atti 10:38 dice: la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Gesù era pieno di Spirito Santo, lo Spirito Santo aveva piena libertà di agire in lui, ma per quale motivo questa libertà, per quale motivo questa potenza? Qual era l'obiettivo? Qual era lo scopo? Oh, che bello lo Spirito Santo, ah, che bella cosa, grazie Signore la tua presenza, amen. Non era questo l'obiettivo, ma dice che perché era ripieno di Spirito Santo, andava intorno facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Quanto abbiamo bisogno della guarigione di Dio nella nostra vita? Abbiamo parlato di fratelli nella malattia, io e Paola ne abbiamo un elenco che ogni giorno portiamo davanti al Signore, sembra che questo elenco si allunghi, e diciamo: Signore, non pensiamo che sia questo quello che è la tua volontà per noi. Se Gesù è andato sulla croce e ha portato su di sé le nostre malattie e le nostre infermità, allora c'è qualcosa che non funziona. Allora vuol dire che lo Spirito Santo non è così libero come era libero ai tempi di Gesù e degli Apostoli, perché quando lo Spirito Santo è libero, cosa fa? Guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del nemico. Forse abbiamo bisogno di un upgrade. O no? Io ho bisogno di un upgrade. Ho bisogno di passare ad un altro livello. Anche perché è quando lo Spirito Santo agisce in quel modo che noi glorifichiamo il Signore Gesù. Certo, non lo glorifichiamo con le nostre malattie che ci portiamo dietro, con le nostre infermità o con i nostri legami, ma quando noi siamo guariti o gli altri sono guariti e sono liberati, allora si vede chi è Gesù, perché Gesù per questo è venuto, ed è lo Spirito Santo che fa solo questo. Allora, personalmente, riflettendo in questi giorni, io stesso ho bisogno di tornare a una consapevolezza del fatto che lo Spirito Santo abita in me, che ho sperimentato un po' di anni fa, e da qualche parte questa consapevolezza si è affievolita. E quando si affievolisce questa consapevolezza, ritorniamo a funzionare con le nostre forze, con la nostra anima, con i nostri progetti, con le nostre idee, con la nostra intelligenza, con le nostre emozioni. Torniamo a funzionare secondo l'uomo vecchio, e ci dimentichiamo che c'è lo Spirito Santo che abita in noi e che vuole darci libertà. E mi ricordo quando vivevo di più questa consapevolezza e la vivevo in pratica, ci sono state un po' di resistenze che mi hanno scoraggiato in questo, e poi spiego perché. E queste resistenze mi hanno scoraggiato e mi hanno in qualche modo fatto soffocare questa consapevolezza dello Spirito Santo in me, e in qualche modo questo vuol dire soffocare lo Spirito Santo. La parola di Dio parla di non rattristare lo Spirito Santo, addirittura di non spegnere lo Spirito Santo. Possiamo contristarlo e possiamo anche spegnerlo, non che se ne vada non faccia più niente, ma non ha più la libertà di agire, e quindi è come se non ci fosse più, giusto? E quindi è lì che cominciamo a funzionare di nuovo secondo le nostre forze. Quindi dobbiamo cercare di nuovo questa libertà, dobbiamo cercare questa consapevolezza. Lo Spirito Santo è una persona, non è un qualche cosa, non è un sentimento, non è un'emozione, non è una forza. Lo Spirito Santo è una persona che abita in noi, che vuol dire che dovremmo essere sensibile al fatto che c'è qualcuno che abita in noi e che si muove dentro di noi, che non siamo noi, non sono i nostri pensieri, non sono i nostri sentimenti, non è la nostra volontà, ma sono i pensieri, sono le emozioni, i sentimenti e la volontà di qualcun altro, che è una persona, che dovrebbe essere il Signore, quindi che dovrebbe guidare i nostri pensieri, Lui dovrebbe guidare le nostre emozioni, e questa consapevolezza non sempre, cioè quanto tempo noi durante la giornata ci rendiamo conto che c'è una persona che abita in noi? È una persona, uno Spirito Santo, e che vuol dire che si aspetta una relazione con Lui, perché con una persona abbiamo una relazione, non è giusto qualcosa che ci viene addosso, qualcosa, una forza che lavora in noi, non è questo, è una persona. E quello che questa, che noi viviamo con questa persona, dipende dalla relazione che abbiamo con questa persona. E dico, Signore, dobbiamo imparare di nuovo a relazionare con lo Spirito Santo, che è una persona. La libertà di cui l'Apostolo Paolo parla qui non è libertà di fare quello che noi riteniamo giusto con la nostra intelligenza o quello che noi pensiamo, comprendiamo anche della parola di Dio, ma comprendiamo con la nostra testa, con la nostra mente. No, la libertà è quella di comprendere le cose secondo la comprensione di Dio, secondo il suo punto di vista, che può essere completamente diverso dal nostro. Anzi, lo è senz'altro. Ci deve essere questa libertà, è una libertà di compiere la volontà di Dio per noi nella nostra vita, non la libertà di fare quello che vogliamo, di progettare la nostra vita, di quello che studiamo, di quello che lavoriamo, di dove viviamo, di dove andiamo, cose che di solito decidiamo noi per noi stessi. Questa non è la libertà. La libertà è essere liberi di fare quello che Dio vuole che noi facciamo e che è completamente diverso. Quanti di noi sono convinti che quello che stiamo facendo in questo tempo è veramente quello che Dio si aspetta da noi? Parlo per me, dico, ok? Ci sono stati momenti in cui ho avuto la convinzione, insieme a Paola, che abbiamo vissuto, e mi ricordo un tempo specifico, 3 mesi che abbiamo vissuto la nostra vita, in cui alla fine di questi 3 mesi avevamo una consapevolezza, una convinzione profonda, che eravamo stati al posto giusto, nel tempo giusto, a fare la cosa giusta, cioè quello che Dio voleva da noi. In un certo senso è uno sforzo, lo sforzo nostro non è di fare delle cose per Dio, lo sforzo nostro è quello di vedere quanto di quello che noi siamo e quello che facciamo è veramente la volontà di Dio per la nostra vita, e che vuol dire che dobbiamo avere una relazione particolare con lo Spirito Santo, perché Lui è l'unico che è in grado di dircelo, non lo possiamo valutare noi. Noi ci siamo abituati a vivere in questo modo. Una cosa che, per la grazia di Dio, ho sempre avuto nella mia vita, e che è una lotta ancora in questo tempo, comunque, perché stiamo cercando con Paola di essere di nuovo dove Dio vuole che noi siamo, è che fin da ragazzo, mi ricordo, ero convinto che quello che io vivevo non era quello che Dio aveva per me. E la mia lotta era sempre stata a dire, Signore, voglio essere, voglio fare quello che Tu vuoi per me. E a un certo punto Dio ci ha permesso anche di farlo, grazie a Dio. È una lotta ed è una rinuncia, come dice l'Apostolo Paolo in Filippesi. Dobbiamo considerare le cose nostre, come dice lui, come tanta spazzatura, mettere da parte affinché possiamo vedere quello che Dio, lo Spirito Santo, vuole rivelarci, in modo che sperimentiamo, come dice qua, la potenza della risurrezione di Cristo. L'Apostolo Paolo dice che dobbiamo essere continuamente ripieni di Spirito Santo. Perché? Perché se non siamo pieni di Spirito Santo, agiamo di nuovo con le nostre forze. È difficile per noi capire cosa vuol dire essere pieni di una persona o meno pieni. Ma lo Spirito Santo è Spirito, ok? Lo Spirito è come... Signore, come spiegare? Scusami, Signore. Ma è come un gas che si può dilatare o restringere, perché è spirito, non è una persona in carne ed ossa. Noi abbiamo una misura standard, questa è la nostra misura, possiamo allargarci veramente, se mangiamo troppo ci allarghiamo, ma non in questo senso. Ma lo Spirito Santo non ha questo limite, può espandersi in noi o restringersi, e in modo in cui lui si espande in noi, noi possiamo sperimentare la pienezza dello Spirito Santo, ok? Dice, ma com'è possibile? Cosa vuol dire che possiamo avere più o meno lo Spirito Santo? Sembra la stessa persona, sì, ma è spirito e può allargarsi, prendere spazio in noi o restringersi. Come diceva qualcuno, è come se noi invitiamo qualcuno a casa gli diciamo, ok, questo è, fai come fosse a casa tua, oppure lo chiudiamo nello sgabuzzino e diciamo che questo è il tuo posto. È sempre la stessa persona, solo che non ha lo spazio di muoversi. È lo stesso lo Spirito Santo. A volte lo Spirito Santo lo mettiamo solo quando leggiamo la Bibbia, quando preghiamo, quando veniamo in chiesa, poi andiamo a casa, la vita normale, lo Spirito Santo non è interessato alle altre cose. Lo Spirito Santo o ci riempie o non ci riempie, 24 ore su 24. Non ci basta dire, come ho detto prima, sentiamo lo Spirito Santo. E cosa ci serve solo sentirlo? Lo Spirito Santo non è qua per farci sentire qualcosa. Lo Spirito Santo è uno spirito di azione, di movimento. E quando lo Spirito Santo è veramente libero in noi, quello che lui fa è manifestare il regno di Dio. Perché questo è l'obiettivo per cui è venuto. Lo Spirito Santo è venuto per fare la stessa cosa che Gesù ha fatto, gli apostoli hanno fatto, cioè manifestare e liberare lo Spirito di Dio. Guarigioni, liberazioni, resurrezioni, giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Non è come, sapete cosa voglio dire, New Age. C'è lo Spirito Santo ma non si muove. È bello rimanere, che bello lo Spirito Santo, e non succede niente, non è normale, lo Spirito Santo non è, viene qua per riposarsi e dire ok, ma viene qua per compiere la volontà di Dio, e la volontà di Dio è manifestare il regno. Ho detto, Signore, io mi guardo allo specchio di fronte a questo e dico, Signore, c'è qualcosa che non va, ho bisogno di un upgrade, di un aggiornamento, ma di quelli tosti, grazie Signore. L'abbiamo detto prima del Signore Gesù, era pieno di Spirito Santo e c'erano risultati. Questo è il programma dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è venuto con un programma, con un'agenda, si dice in inglese, cioè dire con un programma stabilito, e quello è di manifestare il regno. E noi non possiamo farlo con uno sforzo personale. Devo manifestare il regno. Sì, ma non esce perché lo spingo. Cioè è lo Spirito Santo che è in me ed è libero di agire e fa quello che vuole. È diverso. Personalmente riflettevo ancora questi giorni, a me non importa di fare delle grandi cose o di essere chissà quale personaggio. Quello che io desidero è fare la volontà di Dio per la mia vita. Piccolo, cosa o grande che sia, non è quello il punto, quello è il nostro metro di misura. Quello che è importante per Dio è che facciamo quello che Lui vuole che noi facciamo. Poi che siamo Billy Graham o altri personaggi del genere, oppure siamo quelli che fanno solo un piccolo servizio, l'importante è che noi sappiamo che siamo al posto giusto, nel tempo giusto, a fare le cose che Dio vuole. Perché di questo poi rendiamo conto. Siamo salvati, ma dobbiamo rendere conto. Allora c'è un ostacolo, un grosso ostacolo a vivere questa libertà dello Spirito. Dicevo, alcuni anni fa vivevo con una consapevolezza dello Spirito Santo diversa, e non solo la consapevolezza, vedevamo lo Spirito Santo agire in modo particolare nella nostra vita. E in quel momento una delle cose che è successa è che siamo stati attaccati e resistiti in questo, nel vivere, nell'esprimere questo, da quello che abbiamo riconosciuto come uno spirito religioso. Questo è il più grande spirito che resiste al movimento dello Spirito Santo. Perché lo spirito religioso non vuole lo Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo è giusto lì per rivelare, smascherare e disturbare lo spirito religioso e la sua struttura. Cos'è lo spirito religioso? Lo spirito religioso l'ho definito in modo nuovo in questo tempo. Lo spirito religioso è uno spirito di disordine spirituale. È un sistema fuori dall'ordine di Dio e il risultato dell'ordine degli uomini, dei religiosi. Lo spirito religioso è qualcosa che simula la vera vita di Dio, ma non lo è per niente, è qualcosa di falso e che non ha niente dentro, ma è un sistema che noi uomini costruiamo facilmente per stabilirci una sicurezza. E dentro quello siamo sicuri. Se qualcuno viene a disturbare, poi vi spiego come, questa sicurezza, lo spirito religioso reagisce e resiste e attacca. Perché lo Spirito Santo vuole disturbare questo ordine o questo disordine spirituale per portare l'ordine di Dio. Noi abbiamo già tutto prestabilito, abbiamo già il nostro ordine, abbiamo già la nostra scaletta, abbiamo già il nostro programma, funziona sempre così, stiamo seduti tranquilli sulle nostre sedie, ci alziamo, cantiamo, alziamo le mani, ma questo è il nostro ordine, ok? Dio ha un altro ordine, a noi sembra ordine, ma questo non è l'ordine di Dio. E cosa deve fare lo Spirito Santo per distoglierci dal nostro ordine? Ognuno di noi ce l'abbiamo nella nostra vita, ce l'abbiamo quando siamo insieme, abbiamo un nostro ordine ed in quello siamo sicuri, tanto le cose funzioneranno sempre così. E forse non ci aspettiamo più che qualcosa di diverso avvenga da quello, qualcosa che va fuori da questo ordine. Allora cosa fa Dio, cosa fa lo Spirito Santo? Viene a scuotere questo disordine spirituale per mettere l'ordine di Dio. Non può metterlo nel nostro ordine, deve disturbare il nostro ordine, scuoterlo per ristabilire l'ordine di Dio, perché noi non ce ne ricordiamo neanche più che siamo nel disordine anziché nell'ordine. Noi pensiamo che tutto va bene che non vediamo miracoli, guarigioni, liberazioni, risurrezioni. È normale ormai che sia così, non è normale per niente. C'è qualcosa che è stabilito e che blocca e che lo Spirito Santo vuole venire a disturbare. E quando lo Spirito Santo è veramente libero, quando diciamo dove c'è lo Spirito c'è la libertà, vuol dire che diciamo lo Spirito Santo viene, disturba il nostro ordine e metti il tuo, quello di Dio. Questa è la libertà. Non è la libertà di fare delle cose, non è la libertà neanche di saltare o alzare le mani, non è questa la libertà. La libertà dello Spirito è quando lo Spirito è libero di muoversi, di fare quello che vuole. E quello che vuole non è cambiato per niente, è sempre lo stesso. Vuole guarire tutti quelli che sono sotto il dominio di Satana, in un modo o nell'altro, guarire, liberare e risuscitare, perché questa è la volontà dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo viene a scuotere questo nostro ordine, perché nel passato l'abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato con Paola per un certo periodo, a noi sembra il caos, perché quando Dio scuote quel sistema, ci scombussola e disturba il nostro ordine, tanto che quello scombussolamento per noi risulta disordine, mentre è proprio il lavoro che lo Spirito Santo deve fare, perché deve cambiare le cose. Noi vorremmo che lo Spirito Santo venisse nel nostro ordine. Vieni Spirito Santo in questa scatola che abbiamo preparato per te. E lo Spirito Santo dice no, io vengo, scusate il termine, a romperle quelle scatole. Ed è questo che dà fastidio allo spirito religioso. Quando Gesù è venuto, nel giorno di sabato non si fa niente, lui entra nella sinagoga e guarisce le persone. Questo non è l'ordine, questo non può essere Gesù, è venuto a disturbarci l'ordine, non funziona, Gesù non può essere da Dio. Perché nel giorno di sabato non si fa niente. Una persona può pure morire per terra, ma non si fa niente perché è sabato, e Gesù ha detto no, non è così. E Gesù entra in quell'ordine, entra in quella sinagoga e guarisce le persone. E quindi cercano di ucciderlo, è normale, lo spirito religioso. Noi non abbiamo bisogno di entusiasmi umani, a me gli entusiasmi umani non mi dicono più niente. Noi abbiamo bisogno della realtà. Abbiamo bisogno dell'entusiasmo dello Spirito Santo. La vera pace, la vera gioia non è quella che produciamo noi o che produce una bella sensazione, ma è quello che lo Spirito Santo libera nel regno di Dio. Quella è reale, quella è vera, e so cosa vuol dire perché l'ho vissuto in maniera anche piuttosto sconvolgente. Quindi dobbiamo aspettarci caos quando lo Spirito Santo viene nel nostro ordine. E penso sempre a un esempio, in Ezechiele 37, nella valle delle ossa secche, tante ossa secche. E abbiamo detto, Signore, in questi giorni, Paola, noi ci sentiamo un po' come queste ossa secche, abbiamo bisogno di... Ma cosa succede quando Dio dice a Ezechiele, chiede lo Spirito Santo di venire su queste ossa? Erano molte ossa, sparpagliate in questa valle, un pezzo dello scheletro qui, l'altro un pezzo delle ossa qui, l'altro osso là. Dice che tutto, una valle piena d'ossa, mi fece passare presso di essi, erano numerosissimi. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento, le ossa si scostarono le une alle altre. Possiamo immaginare la scena? Rappresentavano tutto il popolo di Israele. Proviamo a vedere che queste ossa cominciano a muoversi e vanno ognuna a cercare di stabilire il proprio scheletro, perché tutto è cominciato dallo scheletro. Quindi un rumore e uno scuotimento. Quando la traduzione italiana è molto leggera, un movimento. Nell'originale vuol dire terremoto, la parola è tradotta terremoto, scossa, rumore confuso, trambusto, scossone. Non è che le ossa, sono andate tranquille, in silenzio sono accostate l'une alle altre. No, c'è stato come un terremoto, un movimento enorme, qualcosa che scuoteva. E questo che lo Spirito Santo deve fare per smantellare il nostro ordine. Deve intervenire e agire in un modo che a noi sembra il caos, ma viene per ristabilire l'ordine di Dio. E questo terrorizza. Abbiamo visto nel passato, quando Dio ci ha permesso di vivere queste cose in certe situazioni, abbiamo visto le persone terrorizzate, credenti sto parlando, terrorizzati perché cosa sta succedendo? Questo disordine non è possibile. Ah no, ma queste cose non possono essere da Dio. Dio è un Dio d'ordine, il nostro. Il nostro ordine. Ma l'ordine di Dio non è così. E quindi ci prende la paura perché stiamo perdendo il controllo, perché non sappiamo più come rispondere quando Dio si muove in questo modo, quando lo Spirito Santo si muove in questo modo. Perché forse non abbiamo mai visto muoversi così, non sappiamo come rispondere. So che in quel periodo, per esempio, in alcune chiese c'è stata questa paura tremenda, per cui sono stati chiusi tutti i rubinetti e quelle chiese sono diventate più legaliste di quello che erano prima, perché non volevano questo disordine. Il che vuol dire che non volevano neanche l'ordine. Mi ricordo tempo fa, qualcuno ha detto, ma questo non va bene, perché poi le persone sono disturbate, sono scandalizzate, non capiscono cosa sta succedendo. Beh, allora diteglielo cosa sta succedendo. Basta solo dirglielo, spiegarglielo, forse dopo lo capiscono. Anche quando Gesù faceva le cose la gente non lo capiva. Gesù lo spiegava almeno ai suoi discepoli. I suoi discepoli non erano scandalizzati. E vi dico una cosa, in effetti quelli scandalizzati anche al tempo di Gesù non erano le persone che avevano bisogno, quelle non erano disturbate, quelle disturbate erano quelli religiosi che erano disturbati perché gli stavano scuotendo il loro regno. Anche oggi le persone che hanno bisogno non sono scandalizzate quando lo Spirito Santo agisce, e per noi può essere uno scandalo, per loro non lo sono perché stanno cercando la vita. In quel caos che lo Spirito Santo, che noi chiamiamo caos dello Spirito Santo, c'è la vita. È nel nostro ordine che non c'è più, o ce n'è molto poca. Cosa preferiamo? Il nostro ordine è poca vita, o l'ordine di Dio è... Dobbiamo scegliere la libertà di Dio di fare quello che Lui vuole. In effetti ho detto, quando lo Spirito Santo agisce in quel modo, come mi ricordo, abbiamo paura di perdere il controllo. Personalmente non l'ho mai persa, non ho mai avuto quella paura. Mi ricordo, abbiamo visto delle cose che a volte ci hanno, andavano oltre la nostra comprensione, perché le cose di Dio non possono rientrare nel nostro limite. Mi ricordo una sera lo Spirito Santo stava facendo qualcosa di straordinario in un gruppo di persone, mi hanno chiamato, mi hanno detto vieni un po' a vedere cosa sta succedendo di là, perché... Ho aperto la porta e sono entrato in questo gruppo che era in preghiera e stavano vivendo delle cose. Ho detto, Signore, aiutami a capire, perché va al di là della mia comprensione. Abbiamo bisogno del discernimento dello Spirito Santo, non abbiamo bisogno del nostro controllo. Possiamo vedere, ho visto delle cose che potevo dire, ok, fermiamo tutto questo disordine. No, lo Spirito Santo ci deve dire che cos'è. Quando c'è questo caos, succede Quando lo Spirito Santo si muove, voglio dire, per noi è caos, c'è una lotta che si manifesta, perché è una guerra tra il regno di Dio che vuole agire, il regno dell'uomo nello spirito religioso e gli spiriti del nemico che vogliono impedire. Quando lo Spirito Santo si muove, tutto questo comincia a funzionare e muoversi in un modo incredibile. E la cosa di cui abbiamo bisogno in questo caos nostro, quello che noi riteniamo caos, è di vedere quello che è lo Spirito Santo, quello che è la carne che si manifesta e quello che sono i demoni. Perché quando lo Spirito Santo si muove, tutto è sollecitato e dobbiamo vedere e discernere e separare quello che è da Dio e quello che non lo è. Mettere a morte la carne se è la carne e cacciare gli spiriti se sono gli spiriti, ma tenere quello che lo Spirito vuole fare. È una sfida. Mi ricordo un pastore diceva, ma quando succedono queste cose noi non sappiamo cosa fare. Quindi cosa facciamo? Chiudiamo il rubinetto. Allora impara cosa fare prima. Invece di dire di avere paura di chiudere, impara a capire quello che è di Dio. Chiediamo allo Spirito Santo, che sa quello che sta facendo quest'opera, di dirci dove è Lui e dove non è Lui e di fare quello che Lui ci chiede di fare. Abbiamo bisogno di perdere il nostro controllo, questo è quello che ci fa paura. Se noi riusciamo a controllare siamo sicuri, ma lo Spirito Santo è proprio quello che vuole fare, vuole toglierci il nostro controllo per portare il suo. E noi abbiamo paura di questo, non sappiamo cosa farci. Quando lo Spirito agisce in quel modo è un'opportunità per Lui di fare un lavoro profondo nella nostra vita. Per esempio, e faccio un esempio, quando a volte preghiamo e le persone cadono nello Spirito, perché cadono nello Spirito? Una ragione che naturale è che non riescono più a stare in piedi, ma questo si capisce. Ma cos'è che sta succedendo? Che in effetti Dio toglie il controllo su di noi e prende Lui il controllo e ci mette per terra. E a volte lo Spirito Santo ci porta a vivere delle cose anche nel nostro corpo che ci sembrano strane. Allora voglio fare un esempio. Abbiamo fatto i due vaccini di Paolo ultimamente. Paolo l'ha passati così, per me era diverso. Abbiamo fatto il vaccino al mattino e verso sera cominciavo a tremare come una foglia, non riuscivo più a muovere, non riuscivo più a trattenerli, tutto il corpo che tremava e non riuscivo neanche più a parlare perché non riuscivo. E non c'era modo di fermare questo tremolio, non riuscivo a fermarlo. Era più forte di me, aveva preso il controllo del mio corpo. Lo Spirito Santo ci vuole portare anche a questo, a perdere il nostro controllo su noi stessi per prendere il suo controllo e fare l'opera sua. È per quello che a volte ci mette per terra e dire adesso vediamo chi. Abbiamo visto tante cose quando lo Spirito Santo era libero di agire. Abbiamo visto persone tremare, abbiamo visto persone ridere in un modo sfrenato, abbiamo visto persone rotolare per terra mentre ridevano, abbiamo visto persone essere liberate da spiriti, abbiamo visto persone guarite, abbiamo visto persone che piangevano nello spirito, delle altre appunto che ridevano. E quando siete in un grosso gruppo di persone, come a volte ci è successo in Corea, tutto questo avviene simultaneamente in tutto l'ambiente. Allora avete 200-300 persone che sono per terra nello spirito, uno che ride, l'altro che piange, l'altro che urla, l'altro che... E dire, Signore, in tutto questo vogliamo vedere chi sei Tu e vogliamo facilitare quello che Tu stai facendo, perché quando lo Spirito Santo lo fa per un motivo, lo fa per cambiarci, per trasformarci. Ma dobbiamo discernere. Amen? E quando lo Spirito Santo ha fatto il suo lavoro, allora siamo in un altro ordine. Questo è l'ordine di Dio. Ma ci fa paura tutto questo. Quanti di noi sarebbero contenti di vedere questo? se in questo momento lo Spirito Santo veramente fosse libero di agire, questo è quello che piace a me. Perché quando agisce in quel modo c'è azione, c'è movimento, allora possiamo vedere delle cose. A me preoccupa quando c'è tutto calmo, questo mi preoccupa, perché non mi sembra la normalità. Voglio ritornare un attimo al fatto del cadere nello spirito. Quando una persona cade nello spirito, non è la conclusione della preghiera o del lavoro, è giusto l'inizio. Il lavoro viene dopo questo. E noi tante volte facciamo l'errore di o alzarci troppo presto o di tirare sulla persona perché è finito. No. Quello è solo l'inizio. E quello è il momento in cui lo Spirito Santo agisce, dobbiamo facilitare la sua opera perché lui la porti a compimento. E se ci va del tempo, ci va del tempo. Ci sono persone che sono rimaste così per delle ore, ci sono state le persone che sono state così per dei giorni. E che dovevano portarle in bagno, trasportare nel letto e tutto il resto perché non riuscivano più a muoversi. Ma quando sono uscite da quello, erano persone trasformate. Perché noi non sappiamo permettere, non sappiamo cosa vuol dire dare allo Spirito la libertà, dobbiamo dargli questa libertà. Quando lo Spirito Santo agisce e vuol fare delle cose profonde nella nostra vita, è come se dovesse fare un'opera chirurgica. E quando dovete subire un'opera, dico subire a volte, un'operazione chirurgica, prima cosa vi mettono su un lettino e già lì cominciate a... adesso cosa mi succede? Ho vissuto anche ultimamente quando ho dovuto fare la colonoscopia, ti mettono sul lettino, ti portano in una stanza, cioè non puoi più fare niente, da quel momento in poi tu hai dato la libertà a loro di agire, hai pure firmato che gli dai la libertà di farlo. E poi se fai un'operazione chirurgica ti danno anche l'anestesia, così tu non ci sei più e non controlli a quel punto, finito. In quel momento tu sei nelle mani del chirurgo, ti può tagliare, togliere, fare, tu non fai più niente. Ora non è questo tipo di lavoro che lo Spirito Santo fa, perché Dio ci lascia sempre, lo Spirito Santo ci lascia sempre aperti, cioè coscienti, ma ci deve mettere in un modo in cui noi possiamo essere liberi, no, che Lui può essere libero di agire in noi. Dobbiamo perdere una buona parte del controllo e dire Spirito Santo, quindi non è una passività, non è cadere nella passività, ma dire Spirito Santo, adesso che hai preso il controllo della mia vita, vai fino in fondo e fai l'opera tua come tu vuoi. E noi che possiamo essere chiamati a pregare per le persone, io chiamo questo essere delle Sashfam, delle levatrici o delle ostetriche. Cosa fa un'ostetrica? Facilita una nascita, facilita. Noi siamo chiamati ad essere facilitatori dello Spirito Santo, di essere queste levatrici che aiutano la persona e incoraggiano la persona a ricevere tutto quello che lo Spirito Santo può fare nella sua vita. E a volte abbiamo bisogno di tempo, lo Spirito Santo ha bisogno di tempo, non perché lui ha un problema di tempo, ma ce l'abbiamo noi, perché noi abbiamo bisogno di tempo perché le cose possano avvenire nella nostra vita e dobbiamo dargli il tempo. E per questo quando lo Spirito Santo viene a mettere il disordine nel nostro ordine, non ci sono più orari, non ci sono più orologi, possiamo stare delle ore nella presenza di Dio veramente, perché Lui continua a lavorare. Finché Lui lavora non abbiamo più fretta di andare a casa a mangiare l'arrosto o la pasta al forno, come ha detto Gianluca. In quei momenti mi ricordo, non me ne importa più niente né di mangiare né di andare a casa o vedere dare da mangiare al cane, non mi interessa, non c'è più niente, vogliamo stare lì. Questa è quella libertà. La libertà non ci lega a un orario. Quando lo Spirito Santo si muove non c'è più nessuno che vuole andare a casa. Beh, c'è sempre qualcuno che ha fretta perché c'è l'arrosto del forno, ma pazienza. Ma per il resto... quello è l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno, fratelli e sorelle. È entusiasmante vivere quello. È entusiasmante perché vedete lo Spirito Santo che si muove e fa delle cose incredibili e voi non c'entrate niente. È Lui che le fa, voi siete assistenti, forse siete levatrici, ma non potete farci niente perché è il suo lavoro. Wow, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Siamo in un tempo particolare ed in questo tempo che abbiamo bisogno di vivere di nuovo queste cose, perché noi ne abbiamo bisogno e il mondo ne ha bisogno. E quando noi siamo trasformati in quel modo, allora noi abbiamo un'abbondanza da portare fuori e gli altri lo sentono. Quando si è pieni di Spirito Santo, gli altri lo sentono, non abbiamo neanche bisogno di dirglielo. Come ho detto altre volte, quando si vive quello, le persone che passano vicino a voi sono toccate in un modo tale dallo Spirito Santo che voi dite: ma Signore, veramente sei tu, perché cioè, cosa succede? Mi ricordo di un ragazzo, eravamo in un centro, in una scuola, e aveva paura di passarmi a fianco, perché quando mi passava a fianco cadeva per terra e cominciava a ridere per dei minuti, e quindi mi girava a largo. Ma non ero io non posso fare niente a nessuno. Ma in quel momento ero consapevole della presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo faceva questo. Noi facciamo tante parole, tante cose e abbiamo pochi risultati. Ma quando è lo Spirito Santo che lo fa attraverso di noi, e noi non c'entriamo neanche niente perché è Lui che lo fa, perché diamo la libertà, allora sì che vediamo che lo Spirito Santo fa le cose. E questa è la libertà di cui l'Apostolo Paolo parla. Lo Spirito Santo è Signore. Dove lo Spirito Santo è Signore, lì c'è la libertà. Per Lui e per noi. Non so se voi avete bisogno di un upgrade. Io sì. Io lo sto chiedendo, questo upgrade. Io e Paolo lo stiamo chiedendo, perché ci sono delle cose che vanno al di là l'aggiornamento, ma quello per passare a un livello superiore. Perché ci siamo confrontati da tante situazioni, siamo confrontati noi stessi e siamo confrontati dagli altri intorno a noi e ci sentiamo impotenti, ma questa non è la realtà che dovremmo vivere. E diciamo: Signore, facci vivere questo upgrade, almeno facci tornare a quello che abbiamo vissuto qualche anno fa, ma oggi non basta più quello, oggi abbiamo bisogno di molto di più. E questo che è la vita cristiana, il resto è religiosità, scusate. Lo Spirito Santo lavora, a volte ho visto, come onde, diversi tsunami, diverse onde che arrivano. Arriva un'onda, la persona vive una cosa, poi si calma. Poi arriva un'altra onda, la persona vive un'altra cosa, poi si calma. Perché Dio, lo Spirito Santo, ha bisogno di questo. Sono tante onde che arrivano insieme, una dopo l'altra, e Dio fa delle cose diverse, ogni volta più profondo. Per questo che vedevamo delle persone che piangevano, poi ridevano, poi gridavano perché c'era una liberazione, onde diverse che vengono una sull'altra. E questo è il modo in cui Dio agisce. Lo Spirito Santo che viene è come un'onda, come che noi dobbiamo fare il surf su questa onda. Cosa fanno i surfisti? Si lasciano portare da questa onda, sfruttano questa onda per farsi portare, non resistono all'onda, si fanno portare dall'onda. Noi la stessa cosa, dobbiamo farci portare da quello che lo Spirito sta facendo, come un'onda che noi dobbiamo, su cui dobbiamo fare il surf. È Lui che ci porta. I surfisti aspettano sempre la grande onda. Noi aspettiamo la grande onda, ve lo dico chiaramente. Quell'onda in cui non possiamo noi controllare, possiamo solo abbandonarci in quell'onda. Non si tratta, noi non possiamo controllare lo Spirito Santo quello che fa, non possiamo dire adesso lo fa così, adesso fa così, è Lui il Signore. Noi dobbiamo dargli la libertà, noi dobbiamo dargli l'abbandono, dire: Signore, smettiamo di fare quello che noi vogliamo, fai quello che vuoi, fai di noi quello che vuoi, Signore. Vieni a scombussolare la nostra vita, i nostri orari, il nostro sistema, prenditi la libertà, fai quello che vuoi, perché quando lo fai, quella è la libertà, non è quella che abbiamo adesso la libertà. La libertà è quando lo Spirito Santo può fare quello che vuole. E io di questa libertà di oggi ne ho fin sopra i capelli. Perché la vera libertà è quando il Regno di Dio si manifesta. Amen. Signore Gesù. Quando voi sperimentate questa realtà, è difficile tornare indietro, molto difficile. Faccio un esempio ridicolo. siamo andati a Napoli, prima volta siamo andati a Napoli, e ci hanno fatto mangiare la mozzarella di Napoli. Noi eravamo abituati alla mozzarella del supermercato, del Carrefour. Poi mangi la mozzarella di Napoli e dici, wow, questa è la mozzarella di bufala? Wow, quella che caccia un latte, perché se non caccia un latte non è una mozzarella sana, ok? Allora vedi questa mozzarella che è quella di latte, un gusto. Poi torna a Torino, vai al supermercato e compri quell'altra mozzarella e dici, ma che schifezza è questa? Ora, se noi abbiamo mangiato sempre solo la mozzarella del supermercato, noi siamo convinti che quella è la mozzarella. Perché non siamo mai andati a Napoli? Ma una volta che siete andati a Napoli, voi non la potete più mangiare con la mozzarella del Carrefour. Perché dite, no, quella non è la mozzarella. Con le cose dello Spirito è la stessa cosa. Quando avete vissuto quello che lo Spirito Santo è in grado di fare, il resto è la mozzarella del supermercato, scusate. E noi dobbiamo sperimentare la vera mozzarella, ma dobbiamo dargli la libertà. Dobbiamo dargli la libertà di fare quello che vuole, ma davvero dobbiamo farlo, non dirglielo soltanto, dobbiamo volerlo e desiderarlo e dire, perché la libertà ci porta ad un altro livello. Ed è quello che il mondo aspetta, ma anche noi lo aspettiamo. Io sono stanco di vedere mia moglie con quest'occhio che non vede. Perché so che Gesù ha già portato tutte le nostre malattie, tutte le nostre infermità sulla croce 2000 anni fa, e non è onorare Lui rimanere in questa condizione. Non lo stiamo onorando, fratelli e sorelle. Onorarlo vuol dire dargli di essere il Signore che Lui vuole essere e che Lui può essere, ma è lo Spirito che fa le cose. E fin tanto che noi cerchiamo di mantenere il nostro ordine, non possiamo vederlo quello. Dobbiamo dire, Signore, vieni, scombussola questo ordine. Comincia dalla mia vita, Signore, dalla nostra vita. Non si tratta di fare cose strane per essere stravaganti. Non serve a niente, quello è un camuffare l'opera dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo fa le cose non abbiamo bisogno di fare noi sforzi. È Lui che le fa le cose, sono naturali e sono spontanee. Ho detto, Signore, allora mi sentivo un pazzo e la gente mi considerava uno fuori di testa. Ok, ma io quella follia la amavo veramente. Io voglio essere saggio agli occhi di Dio e folle agli occhi degli uomini, come dice l'Apostolo Paolo. Ma dice una cosa in 1 Corinzi 3,18. Nessuno si inganni, se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. Noi abbiamo sviluppato una saggezza che non è la saggezza di Dio, mi dispiace, io dico per me, e dobbiamo diventare pazzi perché entriamo nella saggezza di Dio. Ma se noi ci sentiamo saggi dove siamo oggi, c'è qualcosa che non funziona. E io dico, Signore, anni fa mi sentivo saggio per le cose che avevo imparato, avevamo imparato delle cose importanti anche nella relazione con l'anima, eccetera, ed ci sentivamo saggi perché conosciamo tutte queste cose. Oggi dico no. Sono stupido in effetti, perché non sono quelle cose là che permettono allo Spirito Santo di agire. È lo Spirito Santo che agisce Lui, allora diventiamo saggi, della Sua saggezza, non della nostra. Quindi, Signore, voglio essere pazzo agli occhi degli uomini, agli occhi di me stesso, perché voglio essere saggio della Tua saggezza, Signore. E la Tua saggezza va al di là di tutte le cose nostre. Amen. Voglio piacere a Dio e non agli uomini. Allora mi sono piegato davanti agli uomini che mi hanno detto che non erano contenti del modo in cui io vivevo le cose, anche da figure di autorità, e in qualche modo ho permesso a queste cose di controllarmi. Non mi interessa più. Io voglio vivere quello che Dio vuole vivere. E se darò fastidio agli uomini, pazienza. Non voglio dare fastidio a Dio. Ok, concludiamo. Lo Spirito Santo sa come agire per ognuno di noi, non fa le cose uguali per tutti, le fa anche in base a quello che è la nostra maturità. A volte ho visto persone meno mature che erano più sagge di quelle che pensavano di essere mature, questo è un altro discorso. Dio sa come farlo con ognuno di noi. Ma c'è una cosa che dobbiamo chiedere: Signore, voglio veramente questa libertà per la mia vita? Voglio veramente darti tutta la tua signoria di agire nella mia vita? Voglio veramente, Spirito Santo, che tu sei il Signore della mia vita? Cosa vuol dire questo? Non vuol dire libertà solo nelle cose spirituali, vuol dire che gli diamo la possibilità di agire in tutte le aree della nostra vita, tutto quel, nel nostro lavoro, nei nostri studi, dove abitiamo, dove andiamo, dove viviamo, le relazioni che abbiamo. Dio deve sconvolgere tutto questo per farci essere dove Lui vuole, quando vuole, con chi vuole, a fare quello che Lui vuole. E che vuol dire che se diciamo: Spirito Santo, ti do la libertà di fare quello che vuoi nella mia vita, allora dobbiamo aspettarci che scombussoli tutto. Se vogliamo tenerci le cose come sono oggi, ce lo dobbiamo scordare. L'Apostolo Paolo dice: offrite il vostro corpo in sacrificio vivente a Dio. Il vostro corpo vuol dire tutto il nostro essere, tutta la nostra vita, senza nessun limite. Tutto! Quanti di noi sono pronti a fare questo per avere la libertà dello Spirito? Attenzione, perché poi succede il caos. Quando noi diciamo fai, dopo Dio fa. Ma allora poi dobbiamo... Dobbiamo essere sicuri. Quando Gesù ha detto ai discepoli, cioè che non erano ancora discepoli, lasciate tutto e seguitemi, voleva dire tutto. Allora, se noi siamo disposti a farlo, allora possiamo dire: Signore, forse non l'abbiamo mai fatto prima, forse non l'abbiamo fatto in questo modo, ma quando noi abbiamo detto a Gesù di venire nella nostra vita, è questo che gli abbiamo detto: vieni e sii Signore di tutta la mia vita. Fai di me quello che tu vuoi. Guidami, non so cosa voglio dire, ma tu mi guidi e mi guiderai e mi aprirai le porte. Cioè, diciamo, ogni tanto facciamo una revisione di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Voglio dire, con Paolo noi non abbiamo mai deciso dove andare e cosa fare. Dio ha aperto le porte da una parte, dall'altra, e siamo andati solo dove Dio apriva le porte. Non abbiamo mai deciso noi, non ci siamo mai offerti a nessuno di dire: veniamo da voi a fare. No. Vuol dire lasciargli l'agenda aperta, che lui la riempie. Che vuol dire che domani io non so cosa devo fare. E Signore, questa è l'agenda, tu mi dici. Fratelli e sorelle, se non lo facciamo così, ci troveremo costretti a fare un altro modo, perché i tempi vengono in cui noi non saremo più liberi di fare quello che vogliamo. È già così oggi. Se volete andare dal parrucchiere, non ci potete andare come volete, ci andate come vuole qualcun altro. Se volete andare a mangiare una pizza, non ci potete andare come volete, ci deve andare come vuole qualcun altro. Questo è il sistema in cui stiamo entrando, fratelli e sorelle. Quindi cosa ci teniamo a fare questa nostra libertà di fare quello che vogliamo, quando tanto altri ce la stanno togliendo? Allora tanto vale dargliela a Dio questa libertà. Amen? Siamo sfidati in questo tempo a questo. E dobbiamo dire: vieni Spirito Santo. Questa è l'unica nostra speranza per tutto. Amen? Signore Gesù. L'ultima cosa. Se noi mettiamo un sacrificio vivente, vuol dire che non è che dobbiamo morire definitivamente, no, dobbiamo vivere, ma non più per noi stessi, per qualcun altro. Quando noi facciamo questo passo, allora il fuoco dello Spirito Santo può scendere. Nell'Antico Testamento dice che Mosè e Aaron prepararono il sacrificio, l'olocausto, lo misero sull'altare, messo sulla legna, eccetera, eccetera, e quando ebbero fatto questo, il fuoco di Dio scese e bruciò il sacrificio. Ma se il sacrificio non è sull'altare, non è sulla legna, non è disposto a morire, il fuoco non scende. Capite cosa vuol dire? Il fuoco rappresenta il fuoco dello Spirito Santo, scende quando il sacrificio è sull'altare. Se noi abbiamo messo la nostra vita sull'altare, allora il fuoco scende. Ma se noi vogliamo controllare la nostra vita e camminare a fianco dell'altare, il fuoco non può scendere. Amen. Signore Gesù, siamo noi che dobbiamo rispondere. Io dico: Signore, non sono talmente stanco di quella situazione che stiamo vivendo, e dico: Signore, veramente cosa cosa serve tenere le redini della nostra vita? Fai quello che vuoi, Signore, ma fai la tua volontà, perché la tua volontà è perfetta, in terra come nel cielo. Amen? Vuol dire che domani, già stasera, dobbiamo chiederci cosa faremo domani mattina quando ci alziamo, quale sarà la nostra vita da qui in poi, cosa succederà nei nostri incontri comunitari. Forse un giorno dovremo togliere le sedie perché non ci daranno fastidio, toglieremo l'orologio perché non ci servirà più sapere l'orologio, non metteremo l'arrosto nel forno prima di uscire di casa perché sapremo che non avremo tempo per tornarci prima che bruci. Questa è la libertà, perché allora lo Spirito Santo è libero di agire. Amen. Padre, vogliamo venire davanti a te questa mattina per un upgrade, per un aggiornamento che ci porta a un altro livello, un altro standard. Non so se possiamo cantare quel canto, dammi la consapevolezza della tua presenza che abbiamo cantato. Questo abbiamo bisogno, una nuova consapevolezza di quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Una nuova consapevolezza che dentro di noi, se siamo nati di nuovo, c'è una persona che vuole essere libera di agire. Vuole essere libera di fare quello che ritiene giusto di fare. E se non abbiamo ancora fatto una scelta per il Signore Gesù, questa è la bellissima prospettiva che sta davanti a voi. Se volete scegliere Gesù oggi, Gesù è in grado di trasformare la vostra vita. Se voi dite: Gesù, voglio che tu sei il Signore della mia vita, mio Salvatore e Signore della mia vita, Dio è in grado di trasformarla e di cambiarla completamente. Non importa dove mi trovo oggi, non è quello dove mi trovo oggi, l'importante è dove Dio mi porterà domani. Posso vedermi oggi in una certa situazione, ma domani tutto diventa diverso se Lui è libero di agire la nostra vita. Quindi, Padre, ti chiediamo questo upgrade, questo aggiornamento che ci porta a un altro standard, che ci porta al tuo standard. Padre, vogliamo vivere questa libertà dello Spirito, dove lo Spirito Santo è il Signore. Padre, vogliamo lasciare andare il nostro controllo, vogliamo lasciare andare i nostri sforzi, Signore, di fare girare la macchina ogni giorno, che funzioni sempre nel modo in cui siamo sicuri che funziona. Aiutaci, Signore, a lasciarci andare a te, Signore, a lasciarti veramente il controllo. Padre, io lo dico per me, io ho bisogno di questo upgrade. E se siete d'accordo anche voi davanti a Dio, se Dio in qualche modo vi ha detto qualcosa al riguardo questa mattina, potete dirgli: Signore, fai un upgrade nella mia vita, fai un upgrade, Signore Spirito Santo, voglio darti la libertà di agire nella mia vita. E se non avete ancora accettato il Signore Gesù questa mattina, potete dire: Signore, non so bene cosa significhi, ma so che è giusto dare la mia vita a te. Io ti do la mia vita, che ricevo come mio Salvatore, come mio Signore. E Dio farà il resto. Lo farà a modo suo. Padre, ci aspettiamo grandi cose da parte tua. Non ci aspettiamo le solite cose. Non vogliamo aspettarci le solite cose. Vogliamo aspettarci le tue grandi cose, quelle che tu sei in grado di fare. Vogliamo sperimentare quella preghiera che dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come fatta in cielo. Padre, vogliamo offrire la nostra vita di nuovo questa mattina come un sacrificio vivente. Vogliamo darti la libertà di agire, di sconvolgerci, di turbarci nella nostra consuetudine e abitudine, Signore, e di rimettere il tuo ordine nella nostra vita, Padre. Chiediamo veramente, facci questa grazia, diciamo: vieni Spirito Santo, ancora questa mattina, vieni Spirito Santo, prendi tu la direzione delle nostre vite, prendi tu la direzione da qui in poi in un modo nuovo, aiutaci ad abbandonarci a te, aiutaci a farti fiducia, aiutaci a farti fiducia di guardare finalmente le nostre vite e di portare la luce. Come dice Davide: vedi, esanimi nel Dio, scruta il mio cuore, vedi se ci sono delle vie inique, e guidami per la via eterna. Padre, vieni, diciamo, vieni Spirito Santo ancora questa mattina. Convinci i nostri cuori, Signore. Aiutaci ad abbandonare la nostra vita, la mia vita, davanti a te. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Spirito Santo. Se volete potete venire avanti, possiamo pregare insieme, unirci insieme e dire: Signore, siamo qua davanti a te, vogliamo fare un passo davanti a te per dirti: oggi Signore, voglio offrire la mia vita a te, voglio che tu Spirito Santo sii il Signore nella mia vita, qualunque cosa possa accadermi, ma vale la pena. E se voi siete disposti, fate un passo in avanti e lo dite a Lui, e lo chiediamo insieme questo davanti a Dio, perché vogliamo vedere la sua libertà, non la nostra, Signore. Vogliamo vedere la sua libertà. Vogliamo questo upgrade, Signore. Vieni Spirito Santo.